Wikiradio. Marcella Emiliani racconta il presidente egiziano Sadat.
Ancora oggi parlare di Muhammad Anwar el-Sadat in Egitto e in Medio Oriente crea imbarazzo. Nella memoria collettiva dei suoi concittadini e degli arabi più in generale, Sadat è l'uomo che ha osato l'inosabile, fare la pace con Israele.
Bismillah, Sayyid Rais al-Knesset, ayuha al-Sayyidat wa-Sad.
Quando il 15 ottobre 1970 Sadat venne designato terzo presidente della Repubblica, nessuno avrebbe scommesso una lira, egiziana si intende, su di lui. Certo, con Gamal Abdel Nasser e Muhammad Naguib aveva fatto parte dei liberi ufficiali che nel 1952 avevano cacciato Re Farouk e instaurato la Repubblica. Era stato presidente del Parlamento, vicepresidente della Repubblica per ben due volte, ma non aveva mai volato alto, non aveva mai colpito l'immaginazione degli egiziani. Insomma, sembrava una figura scialba, destinata a gestire alla meno peggio l'eredità di un gigante della politica araba come Nasser. Un'eredità, peraltro, scomoda. Nasser era morto il 28 settembre 1970, stroncato da un infarto, mentre tentava di mediare lo scontro sanguinoso tra Re Hussein e i palestinesi che avevano tentato di rovesciare invano il trono hascemita di Giordania. La repressione che il sovrano aveva scatenato contro di loro aveva costretto Yasser Arafat, la sua organizzazione per la liberazione della Palestina, l'OLP, e i Fedayeen, cioè i guerrieri palestinesi, a lasciare la Giordania per rifugiarsi in Libano. Si trattava di uno degli episodi più bui nella tribolata storia dei rapporti tra gli stati arabi e i palestinesi. E Nasser, che aveva sempre predicato e perseguito l'unità araba, era stato chiamato a trovare una soluzione alle gravi conseguenze di quello che i palestinesi avrebbero poi chiamato il Settembre Nero. Ma Nasser non c'era riuscito, anzi, ci aveva rimesso la vita. D'altronde, non era più lo stesso uomo fin dal 1967, quando l'Egitto, assieme agli altri stati arabi, aveva subito la sconfitta più catastrofica da parte di Israele nella guerra dei sei giorni.
La guerra è incominciata anche sul fronte aereo. Tel Aviv ha avuto 5 allarmi aerei, ma non sembra sia stata bombardata, mentre l'aviazione siriana e giordana ha bombardato le raffinerie di Haifa. Lo scoppio del conflitto è stato annunciato al Consiglio alle Nazioni Unite sia da Israele che dall'Egitto stamane. Al Cairo gli allarmi aerei sono stati 4, si sono sentiti colpi, esplosioni, colpi delle armi da fuoco, dell'antiaerea. Le fonti egiziane parlano di bombardamenti israeliani alle basi aeree egiziane in Egitto e nel Sinai. Secondo il Cairo sono stati distrutti una 70 di aerei israeliani. Secondo Israele gli aerei egiziani distrutti o messi fuori combattimento al suolo sarebbero 117.
Era la terza sconfitta che gli arabi collezionavano nei confronti dello Stato sionista, dopo quelle del 1948 e del 1956. Sadat dunque si ritrovò a gestire questa eredità non esaltante, aggravata dalla crisi economica in patria molto grave, causata dalle guerre continue, da un abnorme tasso di crescita della popolazione e da una gestione corrotta e inefficiente della cosa pubblica. Il quadro della situazione, infine, era complicato dal fatto che nel 1956 l'Egitto era stato il primo paese del Medio Oriente a schierarsi con l'Unione Sovietica nella Guerra Fredda. Guadagnandoci cosa? Enormi flussi di armi, indubbiamente, migliaia di consulenti militari, tecnici e finanziamenti per la costruzione della diga di Aswan.
Aswan è un momento storico per l'Egitto. Khrushchev e Nasser premono insieme un pulsante. Una potente carica di dinamite ha aperto una breccia nello sbarramento provvisorio e le acque del Nilo si sono precipitate verso il canyon artificiale, liberando il letto originario del fiume. La costruzione vera e propria della diga di Aswan comincia ora, con questa esplosione. Per più di 4 anni, oltre 36.000 operai egiziani, alle dipendenze di 2.000 tecnici sovietici, hanno lavorato per giungere a questo momento. La folla, accorsa per assistere alla manifestazione, inneggia ad Allah e lancia degli evviva all'indirizzo di Nasser. La diga di Aswan cambierà completamente la vita della nazione egiziana. L'industrializzazione comincia da qui, da queste sponde.
Ma i capitali di cui l'Egitto aveva un disperato bisogno stavano tutti dall'altra parte della barricata, negli Stati Uniti, in Occidente, nelle ricchissime monarchie del Golfo, Arabia Saudita in testa, che galleggiavano letteralmente su un mare di petrolio ed erano tutte schierate con gli Stati Uniti. No, decisamente la storia non stava dando una mano a Sadat, che il 17 ottobre 1970 giurò come presidente dell'Egitto. Non bastasse, il nuovo presidente si portava presso un handicap di non poco conto. Era di origine sudanese. Sua madre, la seconda moglie di suo padre, era nubiana, dunque nera come il carbone, e questo spiegava il colore assai brunito della pelle di suo figlio, nonché i soprannomi che Sadat aveva collezionato negli anni in cui aveva vissuto all'ombra di Nasser, dal 1952 al 1970. Lo chiamavano il mezzo egiziano, o peggio ancora, il barboncino nero del capo.
Vorrei chiarirle questo fatto, sebbene lo abbia già spiegato più volte. Lo vorrei chiarire al massimo. Per la prima volta in Egitto, e 6 mesi dopo la mia elezione a presidente, ho chiuso una volta per sempre le carceri politiche. L'unico paese nel Medio Oriente dove non ci sono più carceri politiche, neanche una dal 71, è l'Egitto. Nel 74 ho concesso anche la libertà di stampa, per la prima volta dopo 40 anni, e sono passati ormai 4 anni e mezzo. C'è anche una Costituzione permanente in cui sono contemplate tutte le libertà, e che contiene anche cose in più rispetto alla Costituzione francese, perché la nostra e la Costituzione francese sono uguali. Ho detto contiene più democrazia in rispetto alla Costituzione francese, perché il presidente egiziano non può sciogliere l'assemblea del popolo che con un referendum popolare. Cioè bisognerebbe che ci fosse un dissenso. Questo è stato fatto per garantire ancora di più la democrazia. Ma che cosa è successo ultimamente? Ultimamente la sinistra è diventata legittima per la prima volta in Egitto. Le leggi vigenti prima della rivoluzione del 23 luglio 1952 consideravano la sinistra, come ho detto una volta, una peste e la combattevano violentemente. Nasser ha messo quelli della sinistra per 5 anni nelle carceri. Io invece, quando ho avuto il potere, ho detto no. Nella nostra democrazia, come in tutte le democrazie del mondo, ci dovevano essere destra, sinistra e centro. E così si è formata la sinistra. Ma è rimasta attaccata alla vecchia mentalità, non ha cambiato modi e concetti, dopo che è stata riconosciuta e dopo che non è stata più un'organizzazione che agisce sottoterra. La sinistra ha continuato la sua linea. Invece da voi, in Italia, ed anche in Francia, i partiti marxisti hanno assunto un'indipendenza adatta alle nuove circostanze dei loro relativi paesi. Il vostro partito comunista ha dichiarato di non opporsi alla partecipazione alla NATO, né alla collaborazione con gli altri partiti. In Francia è successa la stessa cosa nelle ultime elezioni. Qui invece non è successo niente. Sono ancora legati alla vecchia dottrina, la dottrina di Stalin.
Sadat cominciò così a lavorare a quella che chiamò la rivoluzione correttiva per crearsi una propria credibilità e una base di potere e far dimenticare il suo passato insignificante, l'ingombrante Nasser e tutti i suoi fedelissimi. Non era una scommessa facile. Al momento del suo insediamento alla presidenza, i grandi papaveri del regime gli avevano detto chiaro e tondo che l'avevano designato alla più alta carica dello Stato come male minore, per non sbranarsi tra di loro, e lui avrebbe dovuto fare quanto loro gli avrebbero detto di fare. Lì per lì Sadat aveva accettato senza fiatare, ma sotto traccia andò subito a cercarsi nuovi alleati, non nelle alte sfere dell'esercito che monopolizzavano tutte le cariche politiche, burocratiche ed economiche, nonché il vertice del partito unico, l'Unione Socialista Araba. Si rivolse ai ranghi inferiori delle forze armate, ai piccoli imprenditori, ai professionisti, ai giovani, tutti soffocati dall'improduttivo sistema socialista nasserista. Piano piano cominciò a sostituire i militari con i civili nei posti chiave del governo e dell'amministrazione, in attesa di varare riforme più radicali. Per far questo, però, doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi concittadini e in quest'ottica azzardò due mosse che nel breve periodo si mostrarono vincenti. Innanzitutto inaugurò una nuova politica nei confronti delle organizzazioni musulmane che Nasser aveva duramente represso dopo che per due volte avevano tentato di assassinarlo. Non si trattava solo dei fratelli musulmani, ma di una miriade di movimenti che erano nati dopo la sconfitta egiziana nella guerra dei sei giorni del 1967, che da loro era stata interpretata come una punizione di Allah. Questi movimenti si chiamavano Jihad Islamica, guidata da Ayman al-Zawahiri, il successore di Osama Bin Laden alla testa di Al-Qaeda, e dai fratelli Islambuli, oppure Scomuniche de Gira e ancora Jamaa al-Islamia. Queste organizzazioni si scontravano nelle piazze e nei campus universitari con i movimenti giovanili della sinistra, nati sull'onda del 68 che era arrivato anche tra i giovani egiziani all'inizio degli anni 70. E proprio per tenerli a bada, Sadat pensò bene di opporre loro gli islamisti, illudendosi di poterli gestire. Nel frattempo, lui si faceva seguire dalle telecamere ogni volta che metteva piedi in una moschea e ci andava regolarmente ogni venerdì a pregare, mescolato alla popolazione più povera e umile. Insomma, voleva a tutti i costi sembrare uno del popolo, non un faraone inaccessibile, un musulmano pio e devoto che aveva a cuore le sorti della propria gente.
Presidente, questo libro, che la sua biografia è apparsa in America con grande successo, tradotta adesso in francese, uscirà presto anche in italiano, è pieno di fatti, di avvenimenti, descritti con grande vivacità, talmente ricco che addirittura a certi momenti si è quasi portati a pensare che possa essere frutto di quell'arte, di quel talento di cui voi egiziani siete stati maestri nel mondo, cioè della favolistica, sembrano addirittura quasi delle favole. Ma soprattutto impressiona però un senso realistico che lei mostra nel libro, un'allergia personale verso le ideologie. E questa figura di questo Sadat pragmatista a noi europei sembra nuova, un fatto nuovo per l'Egitto, perché noi siamo forse legati ancora a vecchi schemi di vedere l'egiziano, di vedere l'arabo demagogico, un po' fanatico. È una concezione sbagliata questo, o veramente Sadat è un fatto nuovo nell'Egitto?
Non mi piace parlare di me stesso, ma questo libro e tutto quello che c'è in questo libro è proprio quello che c'è stato nella mia vita, da quando ero in campagna fino a questo momento, fino a questo giorno. Io credo a tutti i valori di cui ho parlato in questo libro e ci sono attaccato. I valori del villaggio, della grande famiglia. Chi vuole provocare rancori, come i comunisti, dovrò fermarlo col popolo. Io non ho preso misure servendomi delle leggi marziali, eppure queste leggi sono in vigore. Ed io sono il governatore militare. Non me ne sono servito e non me ne servirò. Io voglio la società della grande famiglia. Questo l'ho imparato nel villaggio. La società della grande famiglia, di cui ogni uomo sente la presenza, in cui ogni uomo ha il suo pensiero, perché io non precludo le idee. Io sono soltanto contro chi tenta di imporre al popolo egiziano massacri sanguinari, regimi polizieschi, un ritorno all'indietro, ai tempi di Re Farouk.
Ma costruirsi una nuova immagine non era un'impresa facile, soprattutto richiedeva tempo. L'altra mossa che azzardò invece procurò a Sadat un successo e una fama immediati che gli permisero finalmente di dare una sterzata all'Egitto. Il 6 ottobre 1973 gli eserciti egiziano e siriano attaccarono a sorpresa Israele nel giorno più sacro agli ebrei, il giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur. L'iniziativa non coinvolse gli altri stati arabi, era stata concepita solo da Sadat e dal nuovo presidente siriano, Hafez al-Assad. Salito al potere con un colpo di stato militare nel 1970 e bisognoso, come Sadat, di crearsi una legittimità a governare. Scopo dichiarato della guerra era rientrare in possesso dei territori che Israele aveva strappato all'Egitto e alla Siria nella guerra dei sei giorni del 1967, la striscia di Gaza e la penisola del Sinai per l'Egitto, le alture del Golan per la Siria. Per tre settimane Egitto e Siria diedero filo da torcere alle Israeli Defense Forces e solo l'intervento degli Stati Uniti attraverso un gigantesco ponte aereo permise loro di passare al contrattacco e riconquistare gran parte del terreno perduto. La vittoria siro-egiziana, insomma, rischiava di trasformarsi in una nuova sconfitta araba quando intervenne la diplomazia internazionale, quella americana in particolare, che con il segretario di Stato Henry Kissinger negoziò l'armistizio tra i belligeranti. L'Egitto e la Siria non rientrarono in possesso dei territori perduti. Ottennero solo che sui confini con Israele fossero create delle aree cuscinetto smilitarizzate. Ma sia Sadat che Hafez al-Assad portarono a casa enormi risultati politici. Innanzitutto erano gli unici leader arabi ad avere sorpreso e umiliato Israele, almeno per tre settimane. In secondo luogo, proprio in virtù della shuttle diplomacy, la diplomazia della navetta di Henry Kissinger, che faceva la spola tra il Cairo, Damasco, Gerusalemme e Mosca, Sadat e Assad, fino ad allora i più fedeli alleati dell'Unione Sovietica in Medio Oriente, diventarono interlocutori di rango degli Stati Uniti di Richard Nixon. I due presidenti arabi, però, usarono in maniera del tutto diversa il credito acquisito per avere riscattato l'onore delle armi arabe. Dal canto suo Sadat, ormai acclamato come un vero e proprio eroe nazionale, già nel 1974 varò un nuovo programma economico, l'Infità, letteralmente apertura, con cui iniziò a smantellare lo statalismo nasserista per avviare una liberalizzazione di stampo capitalista destinato ad attirare i capitali occidentali. Per chi investiva in Egitto erano previste significative esenzioni fiscali e ampi margini di rimpatrio dei profitti. Anche le banche e le compagnie assicurative vennero liberalizzate e soprattutto venne introdotta la libera compravendita della terra, che mandava gamba all'aria la riforma agraria e la distribuzione della terra ai contadini da parte dello Stato, che erano state il vanto dell'era nasseriana. Solo un anno dopo, nel 1975, Sadat avviò anche una riforma politica, annunciando trionfalmente l'introduzione in Egitto del multipartitismo. Si apriva dunque davvero una nuova stagione per l'Egitto? Che fosse una nuova stagione non ci sono dubbi, ma le conseguenze di queste riforme frettolose, imposte dall'alto e anche pasticciate, produssero effetti negativi sul medio-lungo periodo. Sul fronte economico i capitali stranieri indubbiamente arrivarono, ma non nella misura sperata. Gli investitori occidentali si fidavano poco di un paese che continuava a restare un alleato dell'Unione Sovietica, anche se nel 1972 Sadat aveva cacciato dall'Egitto 20.000 consiglieri sovietici. Inoltre, l'inefficienza dell'elefantiaco apparato burocratico egiziano scoraggiava gli imprenditori stranieri, che dovevano vedersela anche con un livello abnorme di corruzione. Ma soprattutto, a beneficiare davvero del nuovo corso economico non fu la popolazione, ma una ristretta cerchia di maggiorenti del regime, molto vicini alla famiglia Sadat. La gente li chiamava i gatti grassi, che diventavano milionari sulla pelle della popolazione, doppiamente frustrata perché doveva far fronte ad un'inflazione crescente che non riusciva mai a scendere al di sotto del 20%. Nemmeno la riforma politica poteva placare la rabbia crescente degli egiziani. Il multipartitismo promesso si era rivelato nient'altro che la formalizzazione in nuovi partiti delle vecchie correnti del partito unico. E su tutti spiccava e vinceva regolarmente le elezioni il partito, vedi caso, del presidente, che dopo aver cambiato nome varie volte si battezzò Partito Nazionale Democratico, che poi ha dominato la scena politica egiziana fino allo scoppio della primavera araba del 2011.
Il guaio è che le cose all'estero vi vengono comunicate deformate. E di questo incolpo i corrispondenti stranieri qui. Ancora oggi all'estero vi viene trasmessa un'immagine irreale. Io dico, se la paura fosse stata un uomo, l'avrei ammazzata. Io non voglio che il mio paese abbia più paura. Può chiedere all'uomo della strada se qui siamo in un paese libero o no. Questo è un paese libero, dove uno può spostarsi come vuole. Non come nell'Unione Sovietica, dove non ci si può allontanare più di 15 chilometri da Mosca. Chieda a chi vuole. Al contrario, io proteggo il popolo da quelli che vogliono approfittare della democrazia. E devo dirle una cosa. Non ho preso nessuna misura prima di chiedere il parere del popolo con un referendum ed in base alla Costituzione. Non in base a delle misure amministrative, in base alla Costituzione.
La vera spina nel fianco di Sadat era però l'economia. I conti non tornavano mai e nel 1977 il regime si vide costretto a togliere i sussidi ai prezzi dei beni di prima necessità, come il pane, il tè, lo zucchero, il riso e i carburanti. E la gente cominciò a scendere in piazza per protestare. A essere prese di mira erano soprattutto le sedi del Partito Nazionale Democratico, le stazioni di polizia e lo stesso Sadat, verso il quale la folla urlava rabbiosa: «Oh, eroe dell'attraversamento, dove sono le nostre colazioni?» L'attraversamento a cui si riferiva era chiaramente quello del canale di Suez nel corso della guerra dello Yom Kippur del 1973, che aveva trasformato Sadat in un eroe nazionale.
Nel nome dell'Onnipotente e della sua grazia, io proclamo oggi davanti al mondo intero che il canale egiziano non conserva più alcuna traccia dell'aggressione israeliana dopo la gloriosa traversata del 6 ottobre 1973 e le battaglie di liberazione. È dunque naturale che la riapertura di questa via egiziana, tanto vitale, sia conseguenza della gloriosa traversata del canale e abbia come obiettivo la felicità e la prosperità di tutti gli uomini. Questa via potrà quindi compiere la sua missione universale, che è di mettere in contatto fra di loro i differenti punti del globo e di rafforzare i legami e gli scambi delle nazioni e dei popoli.
A guidare queste rivolte e a dar loro un significato politico erano le stesse organizzazioni islamiste che Sadat si era coltivato in seno fin dalla sua salita al potere. Ebbene, nel 1977 Sadat non ebbe riguardi per nessuno. Contro la folla e contro le organizzazioni islamiste fece intervenire l'esercito, che picchiò duro, lasciando sul terreno 79 morti e 1000 feriti. Il numero degli arrestati non lo si è mai saputo. Detto in altre parole, Le riforme di Sadat stavano fallendo miseramente e lo stesso Sadat era alle corde. E fu proprio in un momento tanto critico che Sadat compì l'azzardo più spettacolare di tutta la sua vita. Era il 19 novembre 1977 e il presidente dell'Egitto se ne andò in Israele per offrire la pace al grande nemico di sempre. Nelle sue memorie, Moshe Dayan, l'artefice delle vittorie israeliane del 1956 e del 1967, racconta che quando l'aereo di Sadat atterrò all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, trascorsero 7 lunghissimi minuti prima che il portello si aprisse e Sadat scendesse dalla scaletta armato solo di un grande sorriso. Le teste di cuoio israeliane appostate su tutte le costruzioni dell'aeroporto erano pronte a far fuoco, temendo che da quella scaletta scendesse un comando terrorista pronto a far fuoco sul primo ministro israeliano Menachem Begin in trepidante attesa. E invece Sadat offrì davvero la pace ad Israele in un discorso storico pronunciato al Parlamento israeliano. Si trattava di una pace separata, non era stata concertata con gli altri paesi arabi, ma si proponeva come un atto di coraggio per far voltar pagina all'intero Medio Oriente, portando innanzitutto l'Egitto nel campo occidentale. Alle parole seguirono i fatti. Con la mediazione degli Stati Uniti di Jimmy Carter, nel 1978 Anwar Sadat e Menachem Begin misero a punto gli accordi di Camp David, che fruttarono loro il premio Nobel per la pace. E l'anno seguente gli accordi vennero trasformati in un vero e proprio trattato, firmato a Washington il 26 marzo 1979, trattato che prevedeva la restituzione all'Egitto della penisola del Sinai, non della striscia di Gaza, e la piena libertà di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso e nel canale di Suez. Quanto ai palestinesi, anche se venivano riconosciute da entrambe le parti le loro legittime esigenze, non si andò al di là di un generico richiamo alla loro auspicabile autonomia. Per quel che riguarda Sadat, incassò subito i miliardi di dollari che Carter gli aveva promesso e che gli Stati Uniti da allora non hanno mai più lesinato all'Egitto. I primi a urlare al tradimento furono proprio Yasser Arafat e i palestinesi, seguiti a ruota da tutti i paesi arabi che espulsero l'Egitto dalla Lega Araba. A Sadat andò peggio. Il 6 ottobre 1981, mentre assisteva alla parata militare che commemorava la vittoria della guerra dello Yom Kippur, venne ucciso da una raffica di mitra sparata da Khaled Islambouli, uno dei giovani militari che stavano sfilando davanti a lui.
Dal giorno della tregua con Israele, mio marito sapeva che avrebbero tentato di ucciderlo. E lo sapevo anch'io, ma parlandone insieme abbiamo detto: sarà il destino a deciderlo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere per il nostro paese.
Islambouli era un attivista della Jihad islamica che intendeva punirlo non solo per la pace siglata con Israele, ma anche come apostata, come traditore dei musulmani, che prima aveva illuso, poi aveva tradito e perseguitato.
Il 17 ottobre 1970, Anwar el-Sadat presta giuramento come terzo presidente dell'Egitto. Marcella Emiliani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.